yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a chi ci ascolta, oggi è giovedì 27 ottobre, questa è Yesterday's Papers, rubrica che va in onda tutti i giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì, dalle 7.50 alle 8 e propone 10 minuti di approfondimento di notizie del giorno prima. Allora, eccoci qui, oggi siamo un po' costretti a parlare di quello che è successo all'interno del Parlamento italiano, in particolare il discorso del Presidente del Consiglio Meloni. E cercheremo di dare un approfondimento per quello che riguarda non già l'aspetto ideologico, insomma, su cui si è già discusso tanto e non ci sembra non già opportuno quanto più originale dire qualcosa che non sia stato già detto o già affrontato, magari rimandiamo ad altre rubriche di questa radio approfondimenti, ma cercheremo di sviscerare qualche aspetto economico che magari non è stato giustamente focalizzato oppure sono state magari tratte delle conclusioni non adeguate a ciò che invece in realtà il Presidente del Consiglio aveva indicato. Partiamo da un articolo che abbiamo letto sul Corriere della Sera a firma di Enrico Marro, che parla appunto delle misure più importanti. Ecco, innanzitutto è importante sottolineare come abbia messo un po' le mani avanti il Presidente del Consiglio Meloni, indicando l'attuale fase come una fase di tempesta economica. Ovviamente non ha minimamente fatto riferimento alla sostanza, ossia che non è che si tratti di un qualcosa di estemporaneo, bensì appunto di una crisi endemica, di un sistema che va avanti così e soprattutto che noi non ci troviamo tutti quanti sulla stessa barca, sebbene appunto è evidente che la situazione sia tutt'altro che quieta. E dunque, all'interno di un discorso del genere, il riferimento immediato è stata alla BCE, che è stata accusata per aver proposto e ha già aumentato i tassi di interesse allo scopo di ridurre l'inflazione, ed è vero che ciò comporterà una contrazione notevole, soprattutto delle possibilità di coloro che utilizzano questa forma di indebitamento per acquistare case o anche beni di consumo. Sappiamo che l'indebitamento privato sta crescendo molto, la possibilità di accedere a un mutuo ovviamente diverrà molto più onerosa, è molto più difficile da ottenere proprio perché le garanzie diventano molto più elevate per ragioni abbastanza ovvie. Dimentica però la Meloni che qui si tratta di un tentativo di mettere una pezza a ciò che ha mantenuto in piedi il sistema, che era il quantitative easing, quindi viene spacciata come una misura per arginare l'inflazione, quando invece da tempo, da molto tempo, già almeno dal 2017-18 e in particolare nel 2019, si parlava proprio della necessità da parte della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve di sterilizzare il mercato. Fu fatta addirittura nel 2019 un tentativo in America e immediatamente dopo si inceppò il delicatissimo sistema finanziario statunitense che portò il sistema a una situazione non troppo dissimile rispetto a quella del 2008. Poi la pandemia ha cancellato la memoria, ma sono fatti che insomma andrebbero ogni volta ricordati e nuovamente approfonditi. Propone lei contro questa inflazione che tutti viviamo, quello che viene anche chiamata caro vita e anche caro bollette, una detassazione per i premi di produttività e un aumento del welfare aziendale, quindi nascondendosi dietro una manovra che dovrebbe, o una volontà di ridurre prezzi, quindi aumentare il salario, di fatto c'è una chiara indicazione di tendere a rendere più agevole uno sfruttamento, leggesi premi produttività, e diciamo eliminare quello che possiamo definire come salario indiretto, che sarebbe sostanzialmente la spesa statale per il welfare cosiddetto, quindi per sanità, per scuola eccetera. Sappiamo bene che un miglioramento, un aumento del welfare aziendale, a questo corrisponde una riduzione, un peggioramento spaventoso dei sistemi sanitari e scolastici e non solo, e questo determinerebbe ancor più una divisione tra coloro che hanno un lavoro buono tra virgolette e coloro che non ce l'hanno, invece, che essendo magari precari non hanno neanche accesso alla protezione sanitaria durante il periodo di lavoro, vedisi per esempio i rider e coloro che purtroppo muoiono sulle strade. Ma insomma, sono tutte questioni così buttate un po' senza indicare per bene quali possano essere gli strumenti. Più precisa è stata sul fisco, molto chiaro, un discorso tipicamente liberale, tipicamente di destra, anche diciamo insomma abbastanza spinta, non troppo dissimile di fatto da quanto già fatto da Draghi, ma questo ce l'aspettavamo. Si parla di una riduzione delle tasse, meno IRPEF, riforma dell'IRPEF ovviamente intendevo dire, meno tasse coincide inevitabilmente con una minore progressività dello strumento fiscale e quindi una redistribuzione meno adeguata, e infatti individua una flat tax per le partite IVA che hanno un reddito, un fatturato diciamo tra i 65 e i 100.000 euro annui, quindi diciamo una buona middle class, escludendo ad arte con furberia ovviamente i ricchissimi. Però si propone anche, almeno nel discorso, una flat tax per tutti coloro che guadagneranno di più rispetto al triennio precedente, quindi di fatto se guadagni più di prima, da quello che abbiamo capito, ti becchi una flat tax anche se guadagni 1 milione di euro. La lotta dell'evasione pare che vada sostanzialmente attraverso dei condoni, qualche timida intuizione anche persino condivisibile sul discorso dell'Agenzia delle Entrate, che tutto sommato non è che abbia fatto poi un lavoro straordinario, nonostante l'impegno di chi ci lavora e chi ogni giorno veramente fa di tutto per combattere un sistema che invece sembra basato sulla corruzione e sull'evasione ovviamente. Anche sul discorso del lavoro, poca roba, a parte la solita battaglia del cuneo fiscale, ovviamente una detassazione per quel che riguarda le imprese, che non verranno disturbate, anche questo è un modo di dire che si è ripetuto, pensioni sì, contro la Fornero, ma anche qui molte parole, però poi si rassicurano tutti dicendo che saranno soluzioni compatibili col sistema. Il reddito di cittadinanza ovviamente sarà devastato, c'è tutto un dibattito, ma è evidente che il reddito di cittadinanza, essendo la bandiera dei 5 Stelle e di una certa fase politica, verrà eliminato e sostituito. E per quanto riguarda il PNRR, ovviamente bisognerà puntare su un immediato, velocissimo utilizzo, bla bla bla, parole buttate così senza alcun fondamento. Andremo a vedere ciò che verrà a fare. Più interessante invece è il discorso per quel che riguarda la questione del debito, in cui c'è una abbastanza timida, ma c'è comunque presa di posizione contro l'austerity, la crescita per ridurre il rapporto debito-PIL, ha fatto un passaggio sul risparmio privato, che potrebbe essere una fonte importante per ridurre questo debito, ma non è ben chiaro a che cosa possa fare riferimento, sicuramente non una patrimoniale, immaginiamo. E molto ha fatto discutere invece il fatto di voler individuare nello Stato come proprietario, come imprenditore, soprattutto nei settori energetici, una parte importante del proprio programma economico. Su questo abbiamo parlato già tante volte, anche facendo riferimento alla Cina e anche a quella clausola che lei ha indicato di salvaguardia dell'interesse nazionale, che un po' si incrocia pericolosamente con la questione delle delocalizzazioni, di cui si è parlato tanto anche a sinistra. Insomma, la questione è estremamente spinosa ed è stata estremamente furba Meloni nel raccogliere queste che sono state battaglie anche dell'estrema destra, della cosiddetta destra sociale, da cui lei orgogliosamente dice di provenire, anche se a noi sembra molto più adesso spostata verso un liberismo alla Draghi o qualcosa del genere. Però ecco, sulla questione delle delocalizzazioni, su questa clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale per le imprese che investono in stranieri, che investono in Italia, ecco, Bisogna stare molto attenti, perché noi dall'altra parte della barricata dobbiamo sempre ricordare che quando facciamo questo tipo di proposte sono proposte all'interno di un discorso di programma minimo e di fase non rivoluzionaria, non che appunto la richiesta di diciamo regolamentare le delocalizzazioni abbia di per sé uno spirito o una capacità rivoluzionaria. Stesso discorso per quanto riguarda la centralità dello Stato all'interno dei settori strategici, che ricorda molto, appunto, come già dicevo un secondo fa, ciò che è fatto nella Repubblica Popolare Cinese. Come vedete, non è necessariamente questo che fa da discrimine, e dunque anche su questi aspetti, ecco, noi dovremmo essere in grado sempre di proporre qualcosa che vada al di là del, diciamo, delle ovvietà o di qualcosa che è immediatamente leggibile. Bene, io ringrazio tutti e tutte per l'ascolto, auguro a tutti una buona giornata e a risentirci presto. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. Yesterday's papers. La notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.